Ave Maria e pace e bene, amici carissimi, ed eccoci insieme anche oggi per questo nostro appuntamento quotidiano. E allora, iniziamo subito a introdurre un altro argomento, cioè quello dei principi generali necessari per una corretta interpretazione biblica, che sono comuni ad ogni studio letterario, critico, storico di un testo. Ecco, vediamo quali sono, sempre lasciandoci ispirare dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, al numero 109 leggiamo, ecco un primo principio. Nella Sacra Scrittura Dio parla all'uomo alla maniera umana. Per una retta interpretazione della Scrittura bisogna dunque ricercare con attenzione che cosa gli agiografi hanno veramente voluto affermare e che cosa è piaciuto a Dio manifestare con le loro parole. Ecco, se vogliamo conoscere quindi la verità che Dio nella Bibbia ha voluto rivelarci, ecco, dobbiamo cercare di comprendere ciò che gli autori sacri hanno inteso insegnare. Perché? Perché in forza, in virtù dell'ispirazione biblica, l'intenzione dell'autore umano coincide infallibilmente con quella di Dio. Cioè, ripeto, ribadisco che questo è molto importante. Cioè, se vogliamo conoscere la verità, ecco, che Dio nella Bibbia ha voluto rivelarci, dobbiamo cercare di comprendere ciò che gli autori sacri, gli agiografi, hanno voluto insegnare. Perché? Perché in forza dell'ispirazione biblica l'intenzione dell'autore umano coincide infallibilmente con quella di Dio. Primo principio. Vediamo a un secondo principio. Primo principio sancito dal Catechismo numero 109. Vediamo adesso un altro principio tratto dal numero 110 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ripeto, stiamo parlando dei principi generali. Leggiamo, per comprendere l'intenzione degli autori sacri, si deve tener conto delle condizioni del loro tempo e della loro cultura, cioè dei generi letterari allora in uso, dei modi di intendere, di esprimersi, di raccontare, consueti nella loro epoca. La verità, infatti, viene diversamente proposta e quindi espressa nei testi in varia maniera, storici o profetici o poetici o con altri generi di espressione. Quindi allora vedete che qui una cosa importante da fare, ci dice il Catechismo, ci dice la Chiesa, è la ricerca e lo studio dei generi letterari. Che cos'è un genere letterario? Chiariamo. Il genere letterario è il rapporto, la relazione tra il modo di dire, ecco il linguaggio, e la realtà che si intende esprimere, cioè il messaggio. Facciamo un esempio. L'espressione esco a fare due passi, un'espressione del linguaggio comune, manifesta che cosa? Manifesta il desiderio di uscire per fare una breve passeggiata. Ora voi capite, chi però non conoscesse questo modo di dire, caratteristico del nostro tempo e del nostro ambiente, ma interpretasse naturalmente la frase in un senso esclusivamente letterale, allora potrebbe intenderla nel senso proprio di uscire a fare due passi di numero, non uno di più, proprio due passi. Ecco, Gesù, per rivelare agli uomini che Dio è misericordioso, ecco il messaggio, ha ideato, per esempio, il racconto del figlio al prodigo, linguaggio. Però, che cosa vuole rivelare attraverso il linguaggio del racconto del figlio al prodigo? Che appunto Dio è misericordioso. Vedete, allora, questo racconto, inventato però per comunicare un messaggio vero, è il genere letterario che noi chiamiamo parabola. Ecco perché, vedete, è importante conoscere i generi letterari della Bibbia, perché solo così possiamo capire ciò che l'autore umano volle dire e quindi quel che Dio veramente ci ha detto. Accenneremo soltanto ad alcuni generi letterari, alcune forme secondarie di generi letterari. Prima di tutto il genere letterario storico, cioè come ad esempio la storia, storia propriamente detta, che narra, attenzione, dei fatti veramente accaduti, narra dei fatti veramente accaduti, anche se li narra secondo i metodi della moderna storiografia, però li narra. La storia biblica, pur essendo cioè veridica, pur essendo verità, ci propone però sempre una finalità religiosa, cioè, voglio dire, non narra la storia per la storia, ma narra la storia per rivelare in essa, appunto nella storia, il messaggio di Dio. Questo è importante. Poi il genere letterario didattico o sapienziale, come ad esempio la sapienza, ecco, cioè che cos'è? La ricerca del perché ultimo delle cose e quindi la sua manifestazione in norme di vita pratica. Pure la parabola, cioè l'insegnamento di una verità mediante la narrazione di racconti inventati. Poi la preghiera, espressa anche in forma poetica, come per esempio nei salmi, genere letterario didattico o sapienziale, cioè che trasmette degli insegnamenti di vita. Poi il genere letterario profetico, ecco, come ad esempio la profezia. Ecco, il profeta, a nome di Dio, dichiara solennemente eventi nascosti o futuri, oppure esorta il profeta alla conversione. Ecco, l'apocalittica poi è una forma di profezia che fa uso di caratteristiche espositive sue proprie, in particolare tenete presente l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Poi abbiamo il genere letterario misto. Ecco, in molti libri della Bibbia, specialmente i più lunghi e i più antichi, abbiamo questo genere letterario misto, cioè libri storici con delle parentesi didattiche o profetiche, oppure viceversa. Gli agiografi fanno poi un frequente uso dei cosiddetti procedimenti letterari caratteristici del loro tempo. Per esempio abbiamo fa uso di schemi prestabiliti per organizzare una realtà che si vuole esprimere. Ecco, si pensi ai giorni della creazione. Ripetizione di concetti per aiutare la memoria, oppure drammatizzazione di concetti, ecco, per rendere delle idee, per far percepire delle idee mediante i discorsi, ecco, come in un teatro. Antropomorfismi, cioè per poter parlare di Dio in modo concreto e comprensibile, l'agiografo lo fa agire come se fosse un uomo. Ecco, l'agiografo certamente era figlio della cultura del suo tempo, quindi le sue conoscenze scientifiche, letterarie, religiose, eccetera, anche se imperfette o errate, però erano quelle del tempo e dell'ambiente in cui visse, quindi erano di fatto il suo unico patrimonio culturale. Vediamo invece, questi sono un po' i principi generali, vediamo i principi specifici, i principi generali, ripeto, dell'interpretazione biblica, che però sono comuni, ripeto, come abbiamo visto, sono comuni a ogni studio letterario, critico, storico di un testo. Qui invece parliamo proprio dei principi specifici dell'interpretazione biblica. Anche qui ci lasciamo, come sempre, ispirare dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Numero 111 leggiamo. Poiché la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito, mediante il quale è stata scritta, allora che cosa ne segue? Ne segue che l'interpretazione biblica esige che cosa? Esige quella stessa unione quindi dell'umano e del divino, che ha presieduto alla sua redazione. Cioè bisogna tenere conto di queste due componenti, no? Cioè, come abbiamo visto, che praticamente c'è l'autore principale, che è Dio, e quindi c'è l'autore umano del testo sacro, che è l'uomo. Ecco, anche quindi bisogna, anche in sede di interpretazione del testo sacro, bisogna tenere conto, appunto nell'interpretare il testo sacro, di queste due componenti, componente divina, componente umana del testo sacro. Componente divina perché l'autore principale, appunto, è Dio, componente umana perché l'autore secondario, cioè quindi è l'uomo secondario, perché ecco, Dio esprime il suo messaggio attraverso il mezzo, attraverso il linguaggio umano, quindi attraverso l'autore umano, la geografa. Quindi Dio è certamente l'autore dei libri, però non meno autori sono gli uomini. Quindi dobbiamo cogliere ciò che Dio vuole comunicarci attraverso il modo con cui gli agiografi lo hanno espresso. Ecco che allora il Concilio Vaticano II indica tre criteri per una interpretazione della scrittura, principi specifici. Prima di tutto, prestare grande attenzione al contenuto e all'unità di tutta la scrittura. Infatti, per quanto siano diversi i libri che la compongono e gli autori umani che li hanno scritti ai tempi in cui furono scritti, la scrittura è una, perché Dio è l'autore principale. Questo è un principio importante, quindi. Quindi l'unità della Bibbia. Cioè, è importante questo, ripeto, diversi sì sono i libri che la compongono. La Bibbia si compone di tanti libri scritti da diversi autori umani, e non solo, ma questi scrittori umani li hanno scritti appunto in tempi diversi. Però, nonostante questo, la scrittura è una, perché Dio è l'autore principale. E da questa unità, deriva appunto l'armonia delle verità religiose contenute nella rivelazione scritta. Quindi, primo principio. Secondo principio. Leggere la scrittura nella tradizione vivente di tutta la Chiesa. Cioè, secondo un detto dei padri della Chiesa, la Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali. Molto bella questa espressione. La Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali. Infatti, la Chiesa porta nella sua tradizione la memoria viva. La tradizione della Chiesa è questa, la memoria viva della parola di Dio. E quindi ed è lo Spirito Santo che le dona l'interpretazione di essa secondo il senso spirituale. Occorre certo prestare attenzione all'interpretazione proposta dai padri della Chiesa. Perché? Perché le asserzioni dei padri della Chiesa attestano che cosa? Attestano, dice praticamente Origene, attestano la vivificante presenza di questa tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica, nella vita della Chiesa che crede e che prega. Quindi sono importanti le interpretazioni dei padri della Chiesa, no? Sono vincolanti. Poi, quindi, nel considerare l'interpretazione della Sacra Scrittura, questa è l'encilica Providentissimus Deus del 1893 di Papa Leone XIII, ecco, nel considerare l'interpretazione della Sacra Scrittura fatta dai padri della Chiesa, occorre distinguere tra la loro interpretazione unanime su un testo biblico relativo alla fede e ai costumi, quindi alla morale, e l'interpretazione quali singoli dottori non in accordo fra di loro. Cioè, quando i padri interpretano, quindi quando c'è il consenso unanime dei padri della Chiesa, allora è chiaro che qui l'interpretazione è di somma autorità. Nel secondo caso, quando non c'è questo consenso unanime, compete, certo, all'esegeta fare una scelta intelligente, sempre però, nel rispetto di altre interpretazioni patristiche. Quindi ogni pagina della Bibbia deve essere letta dai fedeli, dai biblisti e dai teologi con gli occhi della Chiesa. Questo è importante. Della Chiesa assistita dallo Spirito Santo, quindi vale a dire in conformità del suo magistero. Ecco come leggiamo appunto nel documento del Vaticano II Dei Verbum numero 10. Tutto quanto poi concerne il modo di interpretare la scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e di interpretare la parola di Dio. Catechismo della Chiesa Cattolica numero 119. Quindi è sempre, chiaramente tutto va sempre sottoposto al giudizio della Chiesa. È importante considerare anche l'uso che la sacra liturgia fa della Bibbia e quindi anche la vita e gli insegnamenti dei santi che sono la parola di Dio vissuta. Poi un terzo principio importante, stiamo sempre parlando dei principi specifici, essere attenti all'analogia della fede. All'analogia della fede. Che cosa si intende per analogia della fede? Per analogia della fede intendiamo la coesione delle verità della fede tra loro e nella totalità del progetto della rivelazione. Qui potete confrontare il catechismo numeri 111 fino al numero 114. Cioè, poiché la Bibbia ha Dio come unico autore principale, è chiaro che nessun insegnamento della Bibbia può essere in contraddizione con un altro. Capite? Poiché la Bibbia, ripeto, ha Dio come unico autore principale, nessun insegnamento della Bibbia può essere in contraddizione con un altro. Cioè Dio non può dire in una parte del testo sacro dice una cosa e in un'altra dice il contrario. L'interpretazione biblica deve essere sottoposta ad esame di verifica, cioè deve essere conforme con tutto il rimanente insegnamento della Bibbia. Quindi vale il seguente principio: alla Bibbia risponde la Bibbia. Vediamo adesso, parliamo dei sensi della scrittura, cioè per quale motivo noi possiamo affermare che vi sono diversi sensi nella Sacra Scrittura, diversi sensi, diversi significati. Beh, certo, la Bibbia è la parola di Dio rivolta all'uomo, ecco, l'uomo è l'interlocutore di Dio. È chiaro che la Bibbia, proprio perché parola di Dio, contiene una ricchezza inesauribile per l'uomo. È chiaro, questa ricchezza inesauribile per l'uomo si esprime in una pluralità, molteplicità di sensi e di significati. Vediamo il primo, senso, ma cerchiamo di chiarire cosa significa la parola senso e quindi senso scritturale. La parola senso, con la parola senso si definisce quel determinato concetto della mente che chi parla o scrive, quindi l'autore, intende esprimere con la parola. Quindi, ripeto, io ho un concetto della mente che la esprimo con la parola. Ecco. E quindi ecco il senso, ecco il significato. Quindi il determinato concetto della mente che chi parla o scrive, quindi l'autore, intende esprimere con la parola. Questo è il senso. Penso una cosa, la esprimo, ecco il senso. Senso scritturale, invece, si definisce quel determinato concetto della mente, ecco, che l'autore intende esprimere, non solo con la parola, quindi l'autore umano e divino, anche mediante l'oggetto, quindi persone, cose, fatti, secondo i casi, espresso a sua volta dalla parola, il solo autore divino. Ma quali sono i sensi della Sacra Scrittura? Secondo, cito adesso il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 115. Secondo un'antica tradizione, si possono distinguere due sensi della Scrittura: il senso letterale e quello spirituale, quest'ultimo suddiviso in senso allegorico, morale e anagogico. La piena concordanza dei quattro sensi assicura alla lettura viva della Scrittura nella Chiesa tutta la sua ricchezza. Vediamo il senso letterale o verbale. Catechismo numero 116. È quello significato, quindi espresso, dalle parole della Scrittura. È trovato attraverso l'esegesi che segue le regole della detta interpretazione. Tutti i sensi della Sacra Scrittura si fondano su quello letterale. Quindi allora, il senso letterale o verbale è quello espresso dalla parola, cioè quello che si coglie immediatamente dal testo secondo le frasi che lo costituiscono. Capite? Senso letterale o verbale, quello espresso dalla parola, cioè quello che possiamo cogliere immediatamente dal testo, capite, secondo le frasi che lo costituiscono. Questo senso, senso letterale o verbale, è comune a tutti i libri umani, è un senso comune a tutti i libri umani. Quindi, naturalmente, esiste anche nella Sacra Scrittura, libro che ha per autore principale Dio e autore secondario, strumentale, l'uomo. Il senso letterale nella Bibbia è inteso principalmente da Dio, ma anche dall'uomo, anche se strumentalmente. Facciamo un esempio. Possiamo citare il brano, ad esempio, che descrive il passaggio degli israeliti attraverso il Mar Rosso. Qui potete confrontare il testo di Esodo, capitolo 14, versetti 15 e seguenti. Qual è il primo significato di questo testo? Gli israeliti, fuggendo dall'Egitto, si trovano di fronte all'ostacolo del mare. Allora Dio compie il miracolo di separarne le acque affinché essi possano passare. Quando l'hanno attraversato, le acque tornano a chiudersi alle loro spalle, cosicché l'esercito egiziano, travolto dalle acque, è chiaro che non può proseguire l'inseguimento del popolo di Israele. Il senso letterale quindi corrisponde al significato che hanno le parole. Ma vediamo come si divide a sua volta il senso letterale. Si divide in senso letterale proprio, cioè le parole sono utilizzate secondo il loro significato specifico. Per esempio, l'uomo ride. È chiaro che il ridere è proprio dell'uomo. Solo l'uomo può ridere. Ma in senso biblico, vediamo, Iddio creò il cielo e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. È chiaro che il creare si riferisce a Dio. Gesù disse ai suoi discepoli. Gesù ha realmente parlato ai suoi discepoli. Senso letterale proprio. Senso letterale improprio, cioè le parole vengono prese, espresse, secondo una figura, la quale presenta una certa affinità con il significato specifico delle parole. Per esempio, il prato ride. Il prato certo non può ridere, in senso biblico, e Dio si riposò al settimo giorno, Genesi capitolo 2, versetto 2. Ma è chiaro che qui è un senso figurato, perché il riposarsi è proprio dell'uomo, che ha un significato, chiaramente. Il riposarsi, però, è proprio dell'uomo. Strettamente parlando, Dio non può riposarsi. Il discepolo di Gesù deve prendere la sua croce, dice, leggiamo nel Vangelo. E che cosa significa prendere la croce di Gesù? Configurarsi a Cristo sofferente, cioè quindi dover e saper soffrire. Ecco dunque, senso letterale in proprio. Vediamo adesso, e credo che questo sia un po' l'ultimo argomento che poi riprenderemo domani. Che cosa sono le parabole, le allegorie e i simboli? La parabola. La parabola è ciò che si fonda sul paragone. Il paragone unisce due termini mediante una particella o qualcosa di equivalente. Facciamo un esempio. Quell'uomo, ecco, io dico, quell'uomo è come un leone, simile ad un leone, agisce da leone, ha l'aspetto di leone, eccetera. Però qui uomo significa uomo. Leone significa leone, quindi non vanno intesi in senso figurato. In tal caso non sarebbe più una parabola, ma sarebbe un'allegoria o una metafora. Ecco, le parabole abbondano nei Vangeli sinottici, San Luca, San Matteo, San Marco. Esse sono dei paragoni prolungati, utilizzati da Gesù per insegnare delle verità di ordine soprannaturale. Ecco, per esempio, il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Ecco, vedete, qui c'è un confronto, appunto un paragone tra due situazioni. Quella del regno dei cieli, quella del regno di Dio, e quello della senapa. Avviene nel regno di Dio quel che avviene quando un uomo semina nel suo campo un granello di senapa. Ma su questo siamo ormai a termine, quindi dobbiamo concludere anche la puntata odierna, amici carissimi. Noi vi diamo appuntamento a domani, non mancate, mi raccomando, con questa nostra trasmissione di catechesi biblica. E vi ringraziamo allora della vostra cortese attenzione. Ave Maria e pace bene.